Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Un'altra cosa che era stata dimenticata era che, contro tutte le probabilità, un capodoglio era stato d'un tratto portato in vita molte miglia sopra la superficie di un pianeta alieno. E poiché quella di stare sospese in aria non è una peculiarità delle balene, la povera creatura innocente ebbe ben poco tempo di riflettere sulla propria identità di balena prima di accettare il fatto di non essere che un ex balena. Qui di seguito riportiamo i suoi pensieri dal momento in cui la sua vita cominciò fino al momento in cui finì. «Ah, che succede? Scusate, chi sono? Ehi, perché sono qui? Qual è lo scopo della mia vita? Cosa intendo dire con chi sono? Calmati ora, controllati! Oh, questa è una sensazione interessante. Cos'è? È una specie di formicolio nel... Beh, immagino sia meglio dare dei nomi alle cose, se voglio fare progressi in quello che chiamerò mondo. Allora dirò che il formicolio è nello stomaco. Bene. Oh, si sta facendo molto forte e... Ehi, che cos'è questo fischio che mi passa accanto a quella che chiamerò subito testa? Lo chiamerò vento. Che sia un nome adatto? Ma sì, per il momento può andare, poi gli troverò un nome migliore quando capirò a che cosa serve. Deve essere molto importante questo vento, perché mi pare che ce ne sia un casino qua. Ehi, che cos'è questa? Questa la chiamerò coda. Sì, coda. Ehi, la posso agitare in qua e in là. Wow, wow, che bello. Non mi pare che si ottenga granché agitandola, ma scoprirò presto poi a cosa serve. Dunque... A questo punto sono riuscita a farmi una rappresentazione coerente delle cose. O no? No. Non importa, in fondo è eccitante dover scoprire tante cose. Non vedo l'ora di scoprire altre cose. Ah, sono stordita dalla voglia di scoprire. O dal vento. Ce n'è davvero moltissimo di vento, vero? E wow, hey! Cos'è quella cosa che mi viene incontro a tutta velocità? È così grande, uniforme, rotondeggiante che ha bisogno di un nome, un bel nome sonante, come... Terra, sì, che bel nome. Di, saremo amici, Terra? E il resto, dopo una botta tremenda, fu silenzio. Curiosamente, l'unica cosa che pensò il vaso di petunie cadendo fu: oh no, non un'altra volta. Molte persone hanno considerato che se noi sapessimo esattamente perché il vaso di petunie pensò così, sapremmo molte più cose sulla natura dell'universo di quante non ne sappiamo attualmente. Sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Non c'è che dire, il vero motore dell'orrore non è affatto l'assurdità dell'esistenza, perché l'assurdità sta alla base tanto dell'orrore quanto della più fragorosa risata satirica che possiamo immaginare. Ciao a tutti e bentornati per questa ultima puntata di Lovecraftesque, la settimana tematica su Howard Phillips Lovecraft. Siete su Daily Cogito e io sono sempre Rick Dufer, oppure un capodoglio, oppure un grande antico, non lo so, l'identità potrebbe sfuggirci dalle mani, visto l'orrore satirico di fronte a cui ci troviamo. E ovviamente, grazie a tutti quanti i numerosissimi commenti, messaggi, mail ricevute a riguardo di questa settimana tematica, che a quanto pare vi è piaciuta proprio tanto. Sono davvero felice del risultato e oggi concludiamo in bellezza, comprendendo un fatto fondamentale: che la vera guida galattica per autostoppisti non è quella scritta da Douglas Adams, ma è quella scritta da Howard Phillips Lovecraft. O meglio, non quella vera, ma una guida alternativa. Sì, perché i presupposti da cui partono Lovecraft e Douglas Adams sono esattamente gli stessi, anche se i risultati sono così eclatantemente divergenti. Ma, come vedremo, beh, si può partire da stessi presupposti, così orrorifici, terribili, per arrivare a conclusioni diverse, eppure molto molto simili. Peraltro, voglio annunciare per la prima volta in questo podcast che da domani saranno aperti i preordini per il mio nuovo libro, che è una raccolta di racconti scritti da me e illustrati da Ari. I racconti della vera nuova carne, edizioni Polignani, un lavoro a cui tengo tantissimo, non solo perché si parla di orrore, si parla di terrore, di angoscia, e come abbiamo visto si può fare orrore se fatto bene, ponendo di fronte a sé pensieri filosofici, ed è quello che ho cercato di fare con questi racconti, ma anche perché sono divertenti e non vedevo l'ora di tornare alla narrativa dopo anni di saggistica. Sì, perché gli ultimi due libri sono libri di saggistica, Elogio dell'idiozia e Spinoza e Popcorn, per quanto narrativi, per quanto suadenti, per quanto divertenti, però non vedevo l'ora di tornare alla narrativa, e in particolare alla narrativa breve, perché questa raccolta avrà all'interno 8 racconti che scandaglieranno l'animo dell'uomo e ovviamente le diverse sfumature dell'angoscia, e spero di aver prodotto una cosa lovecraftiana, e le illustrazioni di Ari posso assicurarvi che daranno un aspetto lovecraftiano a questo lavoro che spero poi vi piacerà. I preordini saranno aperti da domani, ovvero lunedì 27 aprile, e andranno avanti fino a fine maggio, dopodiché il libro sarà disponibile da circa seconda metà di giugno. Comunque nei prossimi giorni avrete tutte quante le informazioni dettagliate. State allerta, guardate la newsletter, guardate Instagram, i miei social, perché nei prossimi giorni avrete tutti i link per fare il preordine, che insieme al libro avrà anche un'illustrazione originale, non inserita nella raccolta, e ovviamente la dedica e tutto quanto quello che renderà più succoso il preordine. Ma adesso torniamo a noi. Dicevo, il vero motore dell'orrore non è l'assurdità dell'esistenza, perché l'assurdità dell'esistenza sta alla base tanto di Lovecraft quanto di Douglas Adams. In effetti, in Lovecraft l'assurdità parte da alcuni punti che vorrei riassumere, che già ho toccato durante la settimana tematica, ma oggi cerco di riassumere. Prima di tutto, noi potremmo essere delle piccole, fragili entità nel mezzo di una guerra intergalattica, di cui non possiamo che carpire un minuscolo barlume. In effetti, il cosmo sembra essere all'interno di una guerra devastante fra potenze immani. Cthulhu, Azathoth, Nyarlathotep e tutti questi personaggi di fantasia non sarebbero che entità coinvolte in un conflitto di cui noi non possiamo davvero sapere nulla, non possiamo arrivare all'immensità di questi conflitti, ma siamo in mezzo e potremmo essere delle vittime collaterali di questa cosa immane. E questo è il primo fatto dell'assurdità esistenziale lovecraftiana. Il secondo punto è che le potenze cosmiche non si curano affatto della nostra esistenza, e noi che abbiamo fondato delle religioni, che abbiamo inventato divinità, che abbiamo cercato il senso della vita, attribuendo al mondo un creatore che è Dio, fatto a immagine e somiglianza dell'uomo e non il contrario, in realtà ci stiamo sbagliando, perché le divinità, se di divinità si può parlare, non si curano dell'esistenza umana, anzi, forse non sono neanche consapevoli dell'esistenza umana, perché noi siamo un minuscolo, inguardabile, fenomenalmente ridicolo sputo nel cosmo che in realtà, diciamo così, deve pensare cose molto più gravi rispetto al modo con cui voglio vestirmi io stamattina per affrontare la quarantena. Ecco, soprattutto però Lovecraft ci dice che le entità cosmiche non si curano della nostra vita, e quando lo fanno non è un bene, perché per esempio Nyarlathotep, che un po' si cura dell'esistenza umana perché ogni tanto compare sulla Terra, di solito lo fa per distruggerci, quindi è meglio che se ne fottano di noi. Il terzo punto: la ricerca di un senso per Lovecraft è di per sé insensata, proprio perché noi abbiamo soltanto un minuscolo, ridicolo, insignificante barlume di sguardo su una prospettiva così altrettanto minuscola rispetto alla vastità del cosmo. Il senso in realtà è qualcosa che noi cerchiamo di attribuire al mondo, ma possiamo vedere così poco di quel mondo che mettersi nelle condizioni di dire ok, abbiamo capito delle cose, è totalmente insensato e già di per sé è qualcosa che dovrebbe farci ridere. Infine, il nostro intelletto per Lovecraft è un minuscolo strumento assolutamente non adatto, smussato, spaiato di difesa contro un cosmo che ci deride nella migliore delle ipotesi. Anzi, forse nella migliore ci ignora, poi ci deride, poi invece vuole distruggerci e schiacciarci. Tutti questi sono esattamente gli stessi presupposti della Guida Galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams, testo che però non vuole spaventarci, vuole farci ridere. Perché, per esempio, il primo punto, noi siamo in mezzo a una guerra intergalattica, Douglas Adams lo traduce dicendo che noi siamo in mezzo a un'autostrada galattica, infatti la Terra verrà distrutta proprio dal passaggio di una grande autostrada intergalattica. Di nuovo, gli esseri umani non sono minimamente consapevoli, non possono sapere questo, perché è troppo grande, troppo vasto, il nostro sguardo è minuscolo rispetto a qualcosa che valica in modo incalcolabile i nostri interessi e la nostra capacità di comprensione. In secondo luogo, come detto, le potenze cosmiche non si curano di noi, e questo succede nella Guida Galattica in molteplici modi, ma per esempio i Vogon e le guerre intergalattiche e la burocrazia cosmica, e tutte queste sono rappresentazioni di questo fatto che il cosmo non è fatto per noi. Noi non solo non siamo al centro dell'esistenza universale, ma addirittura siamo soltanto un piccolo barlume collaterale di quella vita brulicante, immensa che è l'universo e di cui noi siamo soltanto uno dei prodotti più bassi, poveretti, lì, insomma. Che ci facciamo? Ma perché ci diamo così tanta importanza? In terzo luogo, la ricerca di senso è insensata. Beh, il brano che ho letto all'inizio, che ho letto ovviamente in modo sarcastico, con un tono orrorifico, in realtà un brano divertentissimo, ecco, la balena, il capodoglio che precipita insieme al vaso di petunie, mostra la totale insensatezza delle cose. E quando noi cerchiamo un senso, in realtà veniamo sconfitti, perché il senso non c'è nel mondo. Eventualmente è un tentativo di proiettare qualcosa, cioè il senso è la nostra struttura mentale che però molto spesso nella realtà non trova spazio. Il nostro intelletto, insomma, è un minuscolo strumento e effettivamente in Douglas Adams, fra i tanti episodi che dimostrano come il nostro intelletto, di cui siamo così giustamente fieri e orgogliosi, sia inadeguato per guardare alla vastità del cosmo, beh, per esempio è il momento in cui si cerca di porre quella domanda sbagliata: qual è la risposta alla vita, all'universo e tutto quanto? E qual è l'unica risposta a questa domanda sbagliata? È 42. Certo, poi possiamo ragionare sul fatto che in realtà il significato dell'episodio è anche cerca di porti le domande giuste, ma Douglas Adams vorrebbe anche dirci che qualsiasi domanda noi porremo avrà sempre questa insufficienza di prospettiva rispetto a quello che dobbiamo affrontare, che è molto più vasto, molto più terribile e a volte molto più divertente e molto più orrorifico. E allora perché, partendo dai medesimi presupposti, Lovecraft ci atterrisce e Adams ci diverte? Beh, per molti motivi. Primo su tutti perché la risata e l'angoscia sono due comportamenti umani assolutamente vicini e imparentati. La vita è spaventosa e ridicola al tempo stesso. Certo, noi istintivamente pensiamo che la risata sia qualcosa di molto distante dalla paura, ma non è così. Come vedremo, sono due modi per affrontare lo stesso problema. E se vogliamo capire meglio questo punto, dobbiamo renderci conto che c'era un altro, un filosofo in questo caso, che riconosceva l'assurdità dell'esistenza, e quello era Jean-Paul Sartre, il quale, nel suo L'essere il nulla, scriveva che la conseguenza vera dell'assurdità esistenziale, cioè della mancanza di un senso, di un significato, era la condanna ad essere liberi. Noi siamo condannati ad essere liberi. E quale altra condizione troviamo nei protagonisti di Lovecraft e di Douglas Adams se non la condanna ad essere liberi, ovvero la condanna a riconoscere che non esiste una vera guida galattica per autostoppisti e che il titolo stesso di questo libro è autoironico. La conseguenza, dicevo, è la condanna ad essere liberi, e la libertà in effetti implica soprattutto la mancanza di qualcuno o qualcosa che ci dica che farne della vita? Noi quando ci guardiamo dentro o allo specchio, che è un po' la stessa cosa, e ci chiediamo, ok, ma cosa devo farne di questa esistenza? Ci rendiamo conto, ed è ciò che ci atterrisce e ci spinge anche a riconoscere il sarcasmo dell'esistenza, ci accorgiamo che non c'è nessuno che possa dirci che farne. Certo, possiamo illuderci e quindi aggrapparci a quel guru, a quell'influencer, a quel libro, a quell'idea, a quella religione, a tutto quanto, ma poi in realtà siamo lasciati soli a noi stessi e la tua vita, tu, la devi guidare in autonomia. Sei condannato ad essere libero e fidati, fin tanto che ti aggrapperai a qualcun altro, alle soluzioni, ai problemi, alle parole, agli insegnamenti di qualcun altro, come se egli avesse completamente capito il sentiero giusto dell'esistenza, tu non farai altro che commettere i suoi stessi errori e quindi ti priverai della tua angoscia e vivrai la sua angoscia e ti priverai delle tue risate ridendo le sue risate e ovviamente non vivrai la tua vita perché starai vivendo la vita di qualcun altro. Ecco, allora quando ci rendiamo conto che non sappiamo cosa farne di questa vita perché siamo sperduti, dobbiamo ammettere a noi stessi alcuni punti fondamentali che sono i punti da cui partono questi due grandi autori, Lovecraft e Douglas Adams. Prima di tutto, il significato, esattamente come ci mostra Sartre, è qualcosa che io attribuisco alla realtà. Questo ormai è chiarissimo. Certo, possiamo tranquillamente illuderci che la realtà abbia un significato di per sé, abbia un telos, ovvero uno scopo, e quindi l'esistenza dell'universo sia guidata verso uno scopo ultimo, che può essere il giudizio universale, il Big Crunch, può essere mille cose, ma questo telos è soltanto un modo per ovviare a quella consapevolezza profonda che il significato lo diamo noi, è una nostra attività, anzi una creatività, il dare ordine alle cose. Ed è il pensiero che è lo strumento unico in realtà di cui disponiamo per ritagliare un minimo di ordine in mezzo a questo caos. Il modo in cui ritaglieremo quell'ordine, ecco, quello designerà chi siamo, chi io sono come individuo. Designerà la mia morale, la mia etica, designerà il mio modo di relazionarmi agli altri, designerà anche gli autori di cui andrò ad innamorarmi e quelli che rifiuterò. Il pensiero, il mio modo di pensare è ciò che ritaglio dal caos e quando sono fortunato per un periodo della vita potrò anche trovare un ordine. Quell'ordine sarà transitorio, sarà ridicolo, sarà fragile, ma sarò fortunato se riuscirò a ritagliarmi un po' di ordine in quel caos. Ed ecco allora che cos'è la cultura. La cultura è ciò che mi permette di evitare di commettere errori terribili, perché la cultura è la traccia che gli altri hanno lasciato prima di me, e quella traccia è fatta di errori, è fatta di cazzate, è fatta di paure, è fatta di risate, è fatta di soluzioni, è fatta di strade sbagliate, e tutto ciò mi serve non per seguire la strada di qualcun altro, ma per seguire la mia strada con qualche strumento in più. Il che non significa che ci sia un senso nella storia che mi sta alle spalle, no, perché anche guardare a quella storia è un atto arbitrario. Posso scegliere di studiare, di guardare il passato in un modo preciso, ma sarò sempre io da solo con me stesso. Ecco, tutto ciò che sta intorno a questa costruzione, al pensiero, alla cultura, all'assurdità, alla mia vita, alla mia etica, alla mia morale, alla mia esistenza, tutto questo che sta intorno è al di fuori del mio controllo e non solo, è al di fuori della mia capacità di guardare. Perché l'angoscia lovecraftiana è rendersi conto che tutto quello che sta intorno al mio piccolo sguardo sul mondo esula dalla mia capacità non solo di capire, ma di riconoscere. C'è l'invisibile, c'è l'infinito che è l'indefinito in realtà. C'è tutto quello che sta intorno e che io non ho gli strumenti neanche soltanto per vedere. Ci sono cose che mi passano intorno di cui non mi accorgo. E la stessa cosa succede in Douglas Adams. Questi personaggi, che siano personaggi galattici o personaggi terrestri, personaggi forti, ammirati o personaggi ridicoli e minuscoli, non hanno uno sguardo che sia onnicomprensivo, perché non esiste uno sguardo onnicomprensivo. Quindi tutto quello che sta al di fuori del piccolo ordine che di volta in volta, transitoriamente, riuscirò a ritagliare nel caos, tutto quello che sta intorno è fuori dal mio controllo, è l'assurdità. E allora il punto è il seguente: come risponderò io a questa folgorante rivelazione? Risponderò con la paura o con la risata? Risponderò con l'orrore o con la satira? Ecco che qui si gioca tutta la libertà che abbiamo, perché paura e risata, orrore e satira, sono intimamente legati, perché rappresentano le uniche possibili risposte complesse di fronte a quel caos complesso. La maggior parte delle persone, di fronte alla consapevolezza che intorno a noi c'è l'assurdità, si chiudono a riccio. Infatti la negazione è la risposta più consueta, quella immediata. Io mi accorgo che c'è qualcosa che va al di là del mio sguardo, della mia quotidianità, della mia opinione, del mio piccolo ordine. Ma quando mi accorgo che c'è qualcosa che va al di là, per quanto piccolo, per quanto simile al mio ordine, io mi chiudo a riccio. Ecco perché è insensato discriminare ciò che è diverso da me, perché in realtà ciò che è diverso da me mi deve ricordare che la mia posizione nel mondo è transitoria, è fragile ed è assolutamente ridicola rispetto a tutto quello che è possibile lì fuori. Come diceva Deleuze, fate entrare un po' di possibile, altrimenti soffoco. Ed è esattamente così. Per cui chiudersi a riccio è la risposta migliore. E i personaggi di Lovecraft e quelli di Douglas Adams, come prima risposta, dicono sempre quello: chiudersi a riccio, negare, il momento di denial di fronte alla vastità e all'assurdità. Per questo Sartre, se ha un merito, ha il merito di aver detto per primo, in modo così eclatante nella filosofia del Novecento, guarda che la zona di comfort è il tuo suicidio, non solo intellettuale, ma anche esistenziale, perché se tu ti poni come obiettivo quello di ritagliarti il tuo piccolo giardinetto e chiudere le porte a ciò che esula da quel giardino, sei fortunato se per un piccolo momento della tua vita quel giardino non viene distrutto, ma fidati, prima o poi qualcosa ci passerà sopra in modo devastante. D'altra parte però tu non è che devi per forza pensare di poter avere uno sguardo onnicomprensivo vedendo tutti i possibili giardini, no, ma devi essere aperto alla possibilità che il tuo giardino venga distrutto, e magari, essendo aperto a questa possibilità, unire nel tuo giardino altri piccoli giardini per avere maggiori strumenti per affrontare il momento in cui l'autostrada passerà sul tuo giardino o Cthulhu ti entrerà in casa per distruggere la tua psiche. Capite? Quindi paura e risata sono risposte complesse. Ecco allora che cavalcare l'assurdo dando una forma alla propria angoscia, come fa Lovecraft, non è qualcosa di dissimile rispetto al rispondere con il sarcasmo, prendendo le distanze umoristiche per affrontare meglio l'esistenza. Douglas Adams e Howard Phillips Lovecraft hanno letteralmente prodotto due diverse, ma assolutamente gemelle, guide galattiche per autostoppisti. La mia libertà di lettura, di ritagliare un ordine nel caos, sta nel pormi questa domanda: ma essere condannato per me ad essere libero significa scegliere il treno dell'angoscia, dell'horror, della paura, dei grandi antichi, oppure il treno, salire sul treno della guida galattica, quindi il treno del sarcasmo, della risata, della distanza ironica rispetto all'assurdità dell'esistenza? Da un lato abbiamo una visceralità, dall'altro abbiamo una distanza ironica, più razionale, ma entrambi sono modi per affrontare quell'assurdità. La guida galattica per autostoppisti può portarci in entrambe le direzioni, e purtroppo non c'è la direzione giusta, o per fortuna non c'è. Ognuno di noi, sulla base di un'autoanalisi, sulla base del modo di guardarsi allo specchio e capire quali sono le maschere di cui ci ammantiamo e quali sono le autenticità che ci compongono, sulla base di questa analisi deve decidere se essere più propenso a riderne dell'assurdità, come faceva Douglas Adams, oppure dare voce all'angoscia per affrontare con le armi dell'emotività, della visceralità, quell'assurdità da cui sicuramente nessuno di noi può sottrarsi.
Questa è la mia visione del rapporto fra questi due autori che io amo moltissimo e spero sia la degna conclusione di una settimana tematica che mi ha divertito veramente tanto, tanto, e mi ha divertito tanto anche grazie alle vostre risposte. Quindi l'invito che vi faccio è a condividere e diffondere, ovviamente, tutte le puntate di Daily Cogito, ma in particolare questa settimana tematica. Domani noi torneremo alla normalità, se si può tornare alla normalità dopo una settimana tematica di questo tipo, e ci sarà il question and answer mensile, quindi ci saranno domande e risposte interessantissime, non perdetele, e vi ricordo che questa sera alle 21 su Twitch ci godiamo insieme il primo della trilogia dello Svarione degli Anelli, quindi una bella serata per ridere, perché dopo una settimana di angoscia e storie dell'orrore è giunto il momento di riderne un po' di questa assurdità. E allora vi aspettiamo su Twitch, sarà una bella serata, non mancate. Il link per il canale Twitch è sotto in descrizione e abbonatevi gratuitamente utilizzando il vostro account Amazon Prime. Detto questo, ci siamo. Vi ringrazio per l'ascolto, per i commenti, per tutto il sostegno che mi state dando. È una bella community questa ed è sempre più grande, e noi ci risentiamo ovviamente domani o stasera per chi ci sarà. E ovviamente buona domenica, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa, si angoscia oppure ride di gusto di questa assurdità che è la vita umana.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.